Ciao a tutti, questo è Dopo GP, siamo a metà campionato, nona gara del 2016, Gran Premio di Germania al Sachsenring. Vi presento gli ospiti, l'ospite è uno solo perché Giovanni Zamani di fianco a me è il co-conduttore. Ciao Gio.
Ciao a tutti, ciao co-conduttore Nico.
E davanti a noi l'ospite vero. Il mitico, l'ingegnere Giulio Bernardelli.
Grazie per il mitico.
Giulio, il Motion Group.
Ciao a tutti.
Si discute prima ancora di cominciare perché l'argomento è molto, molto vivo. Cioè avete visto tutti un gran premio interessante, altro che se interessante, pieno di colpi di scena e pieno di errori, questo è fuori discussione. Il primo tema è Marquez che vince la sua terza gara come Lorenzo, quindi pareggi i conti con Lorenzo, Valentino alle 20 solo due, e a metà campionato viaggia col vento in poppa verso quello che ormai sembra un titolo per metà già in tasca. Fortunato o abile, perché è lì il discorso. Marquez era lento con le gomme da Rain, lui aveva scelto la soffice anteriore e per sua stessa ammissione ha anticipato il rientro ai box perché non aveva niente da perdere.
Sì, in quello è stato fortunato, sempre tra virgolette, perché comunque lui con il bagnato era in difficoltà, ha fatto anche un dritto alla curva 8 se non mi sbaglio nel giro 11 e quindi era in evidente difficoltà. Quando lui era entrato al box era ottavo credo e quindi in questo è stato leggermente fortunato, in tutto il resto è stato strepitoso prima della gara, perché ha deciso prima di tutti che le intermedie non servivano a nulla e che invece era giusto montare, in caso di cambio moto sarebbe stato giusto montare le slick. Questa è stata la prima scelta vincente, non ha creato nessun tipo di confusione al box, la linea era chiara e questo è stato. Dopo è stato fenomenale nel controllare le slick quando è uscito dai box, lui è rientrato al 17esimo giro, 18esimo, 19esimo giro, le condizioni erano ancora molto molto critiche, quindi lui in questo è stato fenomenale, quindi bravissimo.
Un pochino fortunato, ma soprattutto bravo, e forse ci eravamo un po' dimenticati di che razza di fenomeno sia Marquez.
E sul fatto che lui sia bravissimo, sia sopra la media assolutamente, che sia un grandissimo pilota, non c'è dubbio. Quest'anno però vince per un po' di fortuna che indubbiamente ce l'ha, nel senso che se lui è rientrato, fosse rivenuto a piovere un attimino, avrebbe completamente sbagliato la scelta e staremmo parlando oggi di un'altra gara.
Certo.
Quindi questo sì, c'è fortuna anche nel riuscire poi a controllare la moto, ci vuole tanta abilità quando ha fatto il dritto per non cadere, però ci vuole anche fortuna perché non ha trovato una buca, è riuscito a restare in piedi e quindi non vince come due anni fa. Quando vinceva da fenomeno, batteva tutti, stracciava.
Ma lo dice fortissimo. Anche, lui esatto. Lo dice anche, quest'anno io non sono il più forte in pista,
esatto, vince per intelligenza,
ma sono il più regolare.
Vince per intelligenza che gli permette di sfruttare la grandissima abilità che ha, e dall'altra parte vince per gli errori che fanno gli altri, secondo me.
Parleremo di strategie, parleremo di pneumatici, ci tocca più che mai, però partiamo dalla classifica della corsa che tutti avete già in mente. Crutchlow staccato di 9 secondi e 8, Dovizioso vicino a Redding, ha prevalso proprio l'ultimo giro, è stato molto bravo ad agguantare il terzo posto sul podio, 3 Ducati in fila perché Iannone è quinto, poi gli altri sono vicinissimi, Pedrosa, Miller, Rossi, Barberà, Rossi è ottavo e a 5 decimi dalla sesta posizione, ma di fatto ha subito. Seguono Bautista con l'Aprilia in decima posizione, poi Laverty, Vignales, naufragata anche da Suzuki, dodicesimo lui e quattordicesimo Espargaró.
Sì, no, sì, è vero, però io credo che Vignales sul bagnato sia a livello di Lorenzo in questo momento.
Appunto,
purtroppo.
Appunto, naufragato anche lui. Sì.
Sì, però più lui della Suzuki, ecco,
lui
questo volevo
Suzuki.
Dire.
È
sì.
Una questione di pilota. Allora, intanto, dicevamo, fortunato bravo, di fatto è in testa al mondiale con una moto che non è la migliore del lotto. Non c'è una Honda che si risorge.
No, assolutamente. L'Honda ha una serie di problemi e penso che se noi andiamo a vedere quello che è successo negli ultimi anni, forse solo nel 2008 la Honda, nel 2007 anzi, ha avuto dei problemi di competitività con la moto come li sta avendo quest'anno, solo che nel 2007 non c'era Marquez, adesso c'è Marquez che riesce a mettere una grandissima pezza.
Volevo fare una notazione su questo, io sono d'accordissimo sul fatto che la Honda è in difficoltà, mi sembra evidente, Va detto però che nelle ultime due gare, in condizioni particolari, dove almeno io da appassionato non tecnico mi aspetto che la moto più difficile, certo, diventi ancora più difficile, invece nelle ultime due gare abbiamo visto vincere Miller,
là,
abbiamo visto Crutchlow, vincere qua, e Crutchlow fare il secondo.
Doppietta, insomma.
Quindi,
questo è spiegabile tecnicamente. In genere diciamo che la moto che non va forte sull'asciutto va forte sul bagnato, e questo dipende dal fatto che molto spesso la moto che non va è una moto sull'asciutto, è una moto che ha una tendenza al sottosterzo, e la tendenza al sottosterzo invece diventa un pregio sul bagnato, perché
col
la
grip,
moto diventa più guidabile, c'ha più grip dietro, ha più trazione
e anche quindi, più direzionalità.
Esatto, più direzionalità, quindi è un po' la stessa cosa dell'automobile a trazione davanti e a trazione dietro.
Anche Ducati è un po' così.
Sì, anche Ducati un po' così, soprattutto le Ducati vecchie, quelle del 2014, e anche la GP15 che sta usando Petrucci.
Noi avevamo fatto un sondaggio, chi vincerà al Sachsenring, e Marquez aveva raccolto il 40,79% dei favori, insomma. È la pista su cui domina da qualche annetto.
Questa è la settima vittoria consecutiva in qualsiasi cilindrata, quarta consecutiva in MotoGP.
E i nostri lettori, questo se lo ricordavano bene. Rossi, però, comunque al 36-71, e Rossi del resto, poi lo vedremo. Competitivo lo era e come. Bravo Crutchlow, anche Pedrosa veloce, mi sono scritto. Cosa dire di Crutchlow? È stato davvero abile.
Allora, Crutchlow, mi hanno impressionato due cose di Crutchlow. Primo, lui si è affidato totalmente a quello che facevano Rossi e Dovizioso, ma l'ha detto, non è che lo dico io, l'ha detto lui.
Quelli sono bravi.
Ha detto, quello sono bravi, hanno esperienza, io mi affido a loro. Anche lui lo richiamavano dai box, ma lui insomma si è affidato a loro. E dopo comunque è stato molto bravo e molto determinato nella seconda parte. È entrato più determinato rispetto ai piloti italiani, anche il sorpasso che ha fatto su Dovizioso, che poi l'ha mandato un po' fuori sul bagnato, e quindi lì dove ha dovuto chiudere molto, insomma è stato bravo, mi è piaciuto molto.
E secondo me, mi sembra che Crutchlow sia stato l'unico di quel gruppo lì ad avere slick davanti, slick dietro. Dovizioso aveva una soluzione intermedia. Aveva l'intermedia davanti e la slick dietro, e secondo me le slick in quel momento lì erano le gomme da utilizzare, quindi in questo senso Crutchlow aveva la soluzione di Marquez ed era l'ideale per andare forte in quei momenti.
Però,
lì, quindi...
però anche Pedrosa è andato benino, a dimostrazione, certo, di quello che dicevi tu, certo, che una Honda si guida bene sul bagnato.
Pedrosa molto polemico con il team,
ancora,
a fine gara,
certo,
molto polemico, perché lui dice che praticamente ha dovuto ritardare il rientro ai box, lui è rientrato al 21esimo giro, perché non erano pronti con la moto, perché, certo, secondo lui, perché la mia obiezione è stata, ma come facevi a sapere che non erano pronti con la moto? Perché l'accordo tra di loro, secondo quanto ha detto lui, era che dopo che era entrato Marquez, loro dovevano mettere il cartello box, non appena la moto fosse pronta, e invece il cartello box è arrivato al 20esimo giro, quando poi era entrato al 21esimo. Quindi lui è molto polemico, e io continuo a insistere, faccio fatica a capire perché l'abbiano riconfermato, non per il valore di Pedrosa, ma per quanto sta rendendo Pedrosa adesso.
Perché obiettivamente quest'anno si è un po' rotto quell'equilibrio, quel feeling che c'era tra Pedrosa e il team HRC, obiettivamente. Ecco, quindi...
Vabbè, insomma, si vede che non avevano migliori alternative. Prima di arrivare a quello che ha scatenato naturalmente i nostri lettori, cioè agli errori di strategia di Valentino Rossi, alla gara buttata, andiamo sulla Ducati. Ducati fa il quarto podio col Dovi, è il secondo suo personale, però anche qui forse si poteva vincere.
Sì, si poteva vincere certamente, se anche Dovizioso alla fine ha ritardato il ritorno, il rientro ai box. Io vabbè, in queste condizioni faccio fatica però a dare conto al pilota, secondo me se il pilota non se la sente io capisco che rimanga in pista. Oltretutto abbiamo visto nello storico della MotoGP, quando ci sono i cambi moto, che chi è in testa è sempre svantaggiato, sempre, l'abbiamo visto sempre, in tutte le gare, mi viene in mente Marquez ad Aragon che si stese perché pioveva ed era a comando, mi vengono in mente l'anno scorso Rossi e Lorenzo che erano primo e secondo a Misano, mi viene in mente un altro Gran Premio in Australia che poi vinse Melandre, insomma chi è davanti è sempre penalizzato, quindi questa per me è la parziale scusante di Dovizioso e poi di Rossi. E per quanto riguarda Dovizioso, certo, l'occasione era grande, quando pioveva secondo me la vittoria era sicura all'inizio tra uno di loro, tra Petrucci e Dovizioso, andava decisamente forte, Dovi andava fortissimo, ma poi anche quando ha smesso di piovere comunque sembrava che avesse un buon vantaggio, purtroppo un'occasione sprecata. Il lato positivo è che secondo me sono stati relativamente competitivi anche sull'asciutto, su una pista dove in passato hanno sempre faticato molto.
E infatti è lì che volevo arrivare con Linge, perché il venerdì c'erano 6 Ducati davanti a tutti, no? Cioè davanti a tutti, erano nei primi 10,
nei primi
10,
sì. Ma anche sabato comunque sono andati forti con sul passo, Giannone aveva un bel passo, poi ha sbagliato le qualifiche, però aveva un bel passo.
E poi comunque c'era una Ducati in prima fila, anche se non era quella ufficiale. Si aspettavano peggio, erano tutti molto sorpresi. Sì. Cos'è che ha funzionato invece?
Ah, diciamo che allora, vedendo un po' i tempi, bisogna ricordare che l'anno scorso hanno girato nettamente più forte. Quindi bisogna dire che questa qui non è stata una pista dove le Michelin andavano forte.
Gomme.
Perché mi sembra che la differenza mediamente sia a circa un secondo.
C'erano anche
ai tempi.
Condizioni molto particolari.
Sì, però sai,
è un freddo.
Però il sabato era una situazione paragonabile a quella.
Però di fatto hanno perso un giorno intero.
Sì,
su una pista che loro non conoscevano proprio.
Verissimo. Parole sagge,
però diciamo che il divario, questa qui è una pista dove la Michelin non ha azzeccato la scelta ottimale per pareggiare, diciamo, la prestazione di Bridgestone.
Aveva portato,
nel senso,
anche
che
un'anteriore nuova, no? La bimescola.
Aveva portato la bimescola, perché sì. Qui c'è una prevalenza di curve a sinistra, e quindi di solito, diciamo, a destra la gomma ci fa fatica a scaldare, quindi aveva la mescola sulla parte estrema del lato destro era molto più morbida.
Che verrà buona anche la prossima gara con 7 curve a destra, esatto. in Austria 2 a sinistra.
Sì. Però diciamo che in questo senso qui la Michelin non ha fatto la scelta giusta, se non altro come mescola, no? Nel senso che ci voleva uno step più morbido, obiettivamente.
Sì, questo l'hanno detto anche loro, infatti.
Detta questa cosa qui, Ducati si è trovata bene, perché Ducati è stata, assieme alla Honda, la moto che ha saputo, e stranamente la Yamaha, che in quest'anno è sempre la moto che prevale da questo punto di vista qua, invece questa volta Honda e Ducati sono state le due moto che hanno saputo far lavorare la gomma anteriore, quindi riuscire ad avere prestazione. La Yamaha si è avvicinata moltissimo con Rossi il sabato. Lorenzo invece è andato nel pallone anche sull'asciutto, ha fatto qualche tempo buono, a dire il vero, soprattutto nella Q1.
Dopo di Yamaha parleremo, che naturalmente c'è tanto da raccontare, però restiamo su Ducati. Dovizioso l'abbiamo detto, certo una strategia non perfetta, però comunque il podio lo porta a casa. E Petrucci invece va in terra quando era al comando, purtroppo.
Sì, lui aveva scelto una gomma anteriore diversa rispetto a tanti altri, alla maggioranza dei piloti. Lui aveva scelto un anteriore un po' più dura, perché proprio per le condizioni di temperature più basse delle aspettative, la Michelin ha fatto arrivare il sabato sera una anteriore da bagnato più morbida che quella che hanno utilizzato domenica quasi tutti i piloti, e Petrucci invece ha usato quella un po' più dura. Non so se sia stato questo a tradirlo, comunque a me Petrucci alla fine è piaciuto, aveva l'occasione, è stato davanti 7 giri credo, 6 giri, insomma ha spinto. Beh, a me piace Petrucci, mi piace, e poi sta andando bene anche sull'asciutto. Quindi sta tornando ai livelli che era prima di farsi male, perché quando cadde in Australia nei test invernali, prima in Malesia è andato molto forte. E quindi insomma, una Ducati che è stata competitiva con più piloti.
Prima di arrivare ancora su Linge, Iannone, gara la sua abbastanza opaca.
Allora, Iannone è andato fortissimo fino alle FP4, fortissimo, perché anche di passo era uno di quelli messi meglio. Ha sbagliato in qualifica, è caduto alla prima curva con la prima gomma, e in gara obiettivamente è stato opaco, perché non l'abbiamo mai visto competitivo né sul bagnato. Questo l'ha indotto a anticipare di molto l'oriente. Lui è stato il primo ad entrare al 13° giro, però anche con l'intermedio poi non è che ha fatto tutto.
E lì c'è stata anche un po' di polemica con la squadra. La squadra aveva un problema nel box in quel momento.
Sì, nel box a fianco c'era la moto di Petrucci che bruciava, e quindi magari c'è stato un
dopo
po' di confusione.
Dopo lì ci spiega perché bruciano le Ducati.
Sì, c'è stato, abbiamo visto quel gesto che ha fatto Giannone, che insomma se lo poteva risparmiare, però al di là di questo, nel complesso la sua gara secondo me è stata un po' opaca.
Anche perché sull'acqua lui è uno che va. di solito andava, sì, io me lo ricordo, sì, forte sull'acqua.
Ma dipende, perché ad esempio è andato non male ad Assen, ricordate che è riuscito a recuperare, però in gara precedente aveva fatto fatica, dipende forse da come si sente in quel momento.
Giulio, perché bruciano le Ducati? Perché non è la prima.
Ah sì, si è già visto, e brucia, sembra che quello che va a causare il problema sia il passaggio dello scarico della bancata anteriore, che è molto molto vicino alla carena, e probabilmente quando poi succede qualcosa per cui la carena si sposta, si muove, va a toccare lo scarico, è un punto molto caldo e prende fuoco la carena.
Ma lì non si infila un amianto?
Di solito sì, ma io penso che ce l'abbia anche loro, assolutamente, solo che probabilmente quando capita qualche incidente o...
Sì, perché è bruciato dopo la caduta.
Esatto,
dopo la caduta.
C'è qualche problema, va a toccare, si sposta, si rompe.
Quindi quello che brucia è la fibra di carbonio.
È la fibra di carbonio che
è infiammabile,
molto
la fibra di carbonio. Carbonio. È combustibile, esatto, quasi. Un po' caro, ma combustibile. Yamaha, ecco, allora, per tenerci Valentino e tutte le discussioni, perché qui c'è fermento, anche tra noi c'è una certa divisione. Parliamo del caso Lorenzo, perché è abbastanza clamoroso, è la seconda gara negativa, ma insomma... Soprattutto vederlo così incapace di trovare una soluzione, sprofondare nei suoi problemi, da un campionissimo come lui, perché è spesso il più veloce in assoluto, colpisce. Giovanni.
Allora, io credo che la gara di Lorenzo sia finita nelle FP1 dopo pochi giri, quando lui è caduto alla curva 11. Lui veniva da una gara altrettanto difficile, che era stata quella di Assen, aveva bisogno di trovare confidenza, tipo 5 giri, adesso non mi ricordo quanti, è finito a terra, e lì credo che sia stata una mazzata. La seconda mazzata è stata che nelle Q1, dove sembrava aver ritrovato una certa competitività, stava andando forte, è caduto nuovamente.
Aveva fatto un ottimo tempo e poi stava migliorando.
E stava migliorando ancora, ma è caduto nuovamente. E secondo me questi due elementi aggiunti appunto alla difficoltà momentanea, e dopo c'è stata la terza della
piombato in crisi assoluta.
Però secondo me le prime due cadute sono state quelle determinanti su un risultato che è difficile da giustificare, anche lui lo...
I lettori non vogliono sentire parlare di psicologia, non so perché c'è questa resistenza. Allora facciamolo parlare all'ingegnere, sì, che quando ha studiato della psicologia se ne fregava. Però no, però i piloti li hai gestiti.
Sì,
cosa ci racconti di più?
Intanto, allora, permettimi di fare un parallelo con le Ducati, no? Nel senso che in queste ultime gare abbiamo visto che sono molto competitive le moto più vecchie. È partito terzo Barberà, Petrucci va forte, 15. Redding va forte anche lui, e queste moto qui hanno, per quanto si è visto in questi anni, una prevalenza di grip al posteriore, e quindi hanno una certa tendenza, diciamo, ad essere sottosterzanti, no? E di solito il fatto di essere sottosterzanti è una situazione che per qualche grado può dare una mano al pilota per guidare in condizioni critiche di grip. Ecco. Mentre quello che sembra è che la Yamaha non gradisce assolutamente la mancanza di grip davanti. E questo è capitato anche a Valentino, perché come abbiamo detto prima, venerdì non andava, non era competitivo sull'asciutto, perché non riuscivano a mettere in temperatura.
Quindi tu mi dribbli la domanda sulla psicologia.
No. E poi ci arriviamo. Ecco, quindi questo è il problema tecnico.
La moto, tecnicamente la moto che ha tanto grip dietro, come la Yamaha, che è sovrasterzante, ha poco grip davanti sull'asciuto, quando arriva al bagnato la mancanza di fili in davanti
quando arriva delle condizioni critiche anche sull'asciutto
freddo,
e quindi non riesce ad andare in temperatura la gomma davanti. In questo senso, però, questo, diciamo, è una cosa che quando la vedi su Valentino è una cosa normale, e dentro certi limiti è gestibile, e anche te l'aspetti.
No, è vero.
Quando capita invece, vedi la prestazione di Lorenzo, lì c'è anche un fattore di psicologia, nel senso che lì manca completamente la fiducia del pilota, e questo avviene perché è successo varie volte, a me è capitato in almeno due casi, prima con Arada e poi con Tamada, che hanno guidato in vari momenti Dunlop e Michelin, e Bridgestone e Michelin, e Tamada aveva guidato anche Dunlop con la Superbike in Giappone. E diciamo che la Michelin all'inizio impressiona in maniera molto favorevole, perché immediatamente dà al pilota la sensazione di avere grip. Questo è un aspetto molto positivo, quindi quando il pilota scende dalla moto che aveva le altre gomme e sale sulla moto con le Michelin, di solito il commento è positivo. E questo è stato il commento di Lorenzo della prima parte dell'anno.
Certo,
infatti ricordo che lui in un'intervista disse: io con le Michelin avrei vinto molti più mondiali di quello che ho vinto con la Bridgestone.
E se vuoi, io mi ricordo un Tamada nel passaggio, l'ultimo nel passaggio dal 2004-2005 da Bridgestone, veniva da una stagione in cui aveva vinto due gare con Bridgestone, poi è salito sulla Michelin con la stessa Honda, e commenti molto positivi anche da parte sua. Però quando capita qualcosa per cui avviene qualche caduta, cioè il pilota va in crisi, perde il davanti, sostanzialmente la Michelin ha una caratteristica di carcassa soprattutto, che a quel punto lì il pilota non sente veramente più nulla, quindi non ha più, è difficilissimo ritrovare il feeling, cioè ritrovare la fiducia per poter tirare e capire quanto distante sei dal limite con la gomma davanti. E quindi in qualche caso capita che non si fida più e quindi non va più.
E per stare su Lorenzo, dopo andiamo a Rossi, secondo te Giovanni da questa crisi ne verrà fuori, basta una gara asciutta per ritrovare tutto, il suo morale, e in Ducati sono un po' preoccupati o no?
Sulla seconda domanda io credo di sì, non lo so, non glielo ho chiesto direttamente.
Molto, ma qualcuno gliel'ha chiesto a Tardozzi,
il quale
ha detto: beh, non saranno certo due gare storte a farmi cambiare l'idea, sono campionissimo, giustamente.
Su Lorenzo ci ha fatto vedere in passato di sapersi riprendere da crisi molto grandi. Questa devo dire che forse tra quelle che ho vissuto io, che poi sono tutte quelle che ha vissuto Lorenzo, perché lo seguo da quando c'è nel moto mondiale, secondo me questa è molto molto grande.
A me sembra che sia molto simile a quando lui arrivò in MotoGP, sempre con la Yamaha, sempre con le Michelin,
andò fortissimo,
però cadeva molto, si fece anche male,
però Giulio, mi però sembra peggio, perché lì andava fortissimo, esatto. E qua non va più fortissimo e cade, però,
è vero che ha vinto anche tre gare quest'anno, quindi
sto parlando delle ultime,
però
gare.
Insomma, certo, in questo momento
è molto strano, nel senso negativo. Che io non l'ho mai visto così arrendevole anche nel commentare le sue prestazioni, cioè sembra quasi veramente che non abbia,
perché Giulio, non dimentichiamo che anche a Barcellona lui stava andando piano, sempre tra virgolette,
sono quattro gare.
Venne steso da Iannone e fece zero per quel motivo, ma in quel momento lui era in grandissima difficoltà con l'anteriore e continuava a perdere posizioni, certo. Quindi non è solo una questione di condizioni difficili, eccetera.
Cioè,
Barcellona è sembrato fortissimo e c'era 100 gradi, non so quanti gradi c'era.
Quasi. E allora, prima di Rossi, ci guardiamo la classifica del campionato, perché chiaramente i conti bisogna fare coi punti. Marquez a questo punto ha un vantaggio di 48 punti su Lorenzo e invece 59 su Valentino, che sono un mucchio di punti. Pedrosa è quarto, Vinales resta quinto, Spargaro sesto e via. Le vittorie, vedete, sono tre per Marquez e per Lorenzo, due per Valentino, poi c'è quella di Miller ad Assen. Valentino, allora, intanto diciamo una cosa: mentre Marquez svetta per la sua capacità di decidere prima che la moto, in caso di flag to flag, avrebbe preso una moto con slick, voleva le slick, Valentino non si è fidato e ha chiesto di mettere le intermedie. Primo errore, perché è nato questo errore secondo te, Giorgio?
Allora, secondo me è nato pensando anche a quello che hanno fatto gli altri, perché anche gli altri avevano optato originariamente per le intermedie, dal fatto che il Sachsenring non è Assen, nel senso Assen in pochi secondi, l'abbiamo visto in pochi minuti, asciuga quando smette di piovere, sì. Assen no, Sachsenring no. Allora, secondo me il ragionamento fatto a priori al box, siccome faceva freddo e pioveva intermittenza, se smette di piovere non si asciuga completamente, non ci sono le condizioni per le secche, secondo me questo è stato l'errore, il ragionamento fatto a priori, credo che sia stato questo.
Ma secondo me, diciamo, sono parzialmente d'accordo con Giovanni, nel senso che secondo me l'errore è stato indotto dal fatto che loro in condizioni di asfalto molto freddo avevano avuto grossi problemi il venerdì a mettere in temperatura la gomma davanti, la slick davanti, e quindi probabilmente il ragionamento è stato: se partiamo addirittura oltre che il freddo quasi il bagnato, è chiaro che non la scalderemo mai, quindi a quel punto lì giochiamo la carta delle intermedie. Le intermedie però sono gomme su cui si può discutere all'infinito sull'utilità. Però quest'anno sono gomme che sono state provate, mi sembra, una volta in novembre, forse, o
no, c'è stato anche un gran premio che però non le hanno provato tutte. Ad esempio al Mugello, primo turno di prove libere, qualcuno addirittura non le aveva montate sui cerchi, tipo Valentino Rossi, invece altri le avevano provate.
Quindi sono ad un livello, cioè Michelin ha fatto uno sviluppo enorme quest'anno. Ricordiamoci che dopo la gara di Axen, solo pensando alle rain, hanno portato due se non tre scelte di mescole più morbide solo per la gomma anteriore rain, quindi stanno facendo uno sviluppo enorme. Le intermedie sono ferme sostanzialmente allo scorso anno, la scorsa stagione che è stata la stagione dello sviluppo per loro, quindi secondo me è criticabile fare una scelta. Io sposo molto la scelta che ha fatto Marquez, perché è una scelta di carattere logico.
Adesso è facile, cioè, e non solo col senno di poi, ma
assolutamente,
sulla logica.
Noi abbiamo questo vantaggio qui di essere seduti e di commentare quello che è già successo, no? Però è logico che fare una scelta strategica di usare una gomma che non conosci assolutamente è una scelta che in una gara del genere, dove ti giochi tantissimo, è quantomeno rischiosa, ecco. E poi soprattutto il fatto di continuare ad insistere a volerle usare quando da quasi 10 giri Marquez stava girando, certo, su tempi record, e ormai la pista era praticamente tutta asciutta.
E qui ci arriviamo. Però per restare sulle intermedie devo aggiungere che anche la Michelin, per bocca di Piero Caramasso, che è responsabile del sport due ruote di Michelin, il nostro Licciardello, in un'intervista per Moto.it, aveva detto: le intermedie le abbiamo fatte soltanto perché ce l'ha chieste Dorna, perché ai piloti servono per fare quei 6 o 7 giri nei turni di prova in cui per contratto bisogna fare qualche giro, anche se le condizioni della pista sono disastrose, e quindi rain oppure intermedie per quelle occasioni lì. Ma una gara con le intermedie, ma non
anche
si farà mai.
Gomme, cioè, sono contento, perché è una tesi che io dico da anni.
Le gomme intermedie al tecnico, al gommista non piacciono, nel senso che le gomme intermedie nascono dall'epoca precedente, diciamo, quando c'erano più gommisti che potevano fornire la MotoGP, e servivano sostanzialmente per dare un pelino di fiducia al pilota, cioè venivano fatti degli intagli sulla slick, certo, più morbida, certo, il pilota vedeva l'intaglio, un minimo di senso tecnico ce l'aveva, ma era veramente basso il significato tecnico
primordiale.
Qui in questa foto vediamo proprio che è proprio un'intermedia, quella che ha su Valentino, non è più una gomma slick intagliata.
No, certo. Adesso le fanno di stampa, sono gomme simili alle gomme stradali,
sì,
adesso,
certo,
diciamo,
certo.
Ecco. Però una volta servivano quasi solamente per un discorso di carattere psicologico, no? Cioè il pilota aveva l'intaglio e allora si fidava un po' di più, ecco. Adesso con lo sviluppo che è stato fatto e con la competitività che c'è e con il livello di tecnologia che c'è nella gomma da MotoGP, l'intermedia secondo me ha assolutamente poco significato.
Va bene, allora sul web i nostri lettori sono scatenati a criticare Valentino o a cercare di giustificarlo. Di fatto gli errori che sono stati rilevati da voi lettori sono tre. Allora, la scelta delle intermedie in uscita invece delle slick. E qualcuno dice il team poteva mettergliele, visto che Marquez stava andando forte, c'erano pure i giri di te, quello non si fermava, potevano anche mettergliele. L'aver indugiato così tanto a cambiare la moto, e quindi essere entrato soltanto al 23° giro quando c'era da entrare prima, e poi quello di essere andato così adagio con le gomme intermedie nei primi giri, perché lui ha perso 11 secondi su Dovizioso, che è uscito con lui, in soli 4 giri, e lì si è giocato il podio. Allora, di questi errori, Giovanni ha una sua posizione, per cui dice: quello era davanti, si faceva la gara con Dovizioso, non si fidava, e allora come fai a dire, doveva far diverso?
Allora, sì, io sono sempre un po' dalla parte del pilota. Allora, io dico, loro gli hanno esposto il cartello al 19° giro, quindi mancavano 11 giri alla fine. Secondo me, allora, intanto ci metti un giro a dire come devo rientrare, mancano solo 10 giri, non posso arrivare alla fine. Secondo me questo ragionamento
un giro.
E poi soprattutto, se non ti fidi, se secondo te non ci sono le condizioni per ripartire con le slick o con le intermedie che siano, secondo me dal box puoi fare tutto quello che vuoi, ma lui continua ad andare avanti. Io lo capisco, se il pilota non si fida e dopo va per terra,
sì, però scusami, allora diciamo che in quel momento Marquez stava andando molto veloce con le slick, Valentino non è stato informato, e poi vediamo, forse lo si poteva informare, però uno con l'esperienza di Valentino forse deve essere capace di valutare da solo le condizioni della pista che stanno cambiando e che si gira più forte con le slick e con le intermedie.
Vieni dalla mia parte allora, cioè dal box gli puoi fare tutto quello che vuole, ma se lui valuta che non ci sono le condizioni
allora,
per cambiare.
Vabbè, d'accordo, però siccome l'altro invece andava più forte, vuol dire che ha sbagliato valutazione, è un errore.
No, io sono abbastanza convinto che il pilota non riesca in una situazione così concitata ad avere la lucidità per capire se va più forte con una gomma rispetto all'altra. Intanto diciamo che questo problema qui esiste da quando esiste il flag to flag e quindi è una cosa abbastanza nuova per la MotoGP, mentre in Formula 1 ci sono dei canali di comunicazione via radio col pilota molto più sviluppati, quindi insomma noi siamo molto più arretrati con le moto da questo punto di vista qua. Però è logico che l'errore secondo me sta in questo senso, e nel momento in cui c'ero io al box ho sempre cercato, insomma, nei miei anni di organizzarla in questa maniera. Cioè è chiaro che va lasciata la scelta al pilota, però nel momento in cui il team vede che un pilota con un'altra scelta di gomma è nettamente più competitivo
e quindi ha un elemento in più del
pilota, è chiaro che ci deve essere un rapporto di fiducia tale tra pilota e team che nel momento in cui il team gli mette il cartello di rientrare, il pilota deve rientrare, si deve fidare, perché anche se poi non se la sentisse, comunque quella lì è la soluzione più competitiva per andare forte.
Ma il team non poteva dare il tempo di Marquez,
ecco, questo
a Rossi?
Sì. Questo sì, è una cosa che veniva fatto sempre in passato, me lo ricordo, e questo sì, questo se loro avessero messo Marquez, che ne so io, 1.27,
questo
Valentino,
è stato un errore obiettivamente.
Valentino Rossi si rendeva conto, Valentino come gli altri si rendevano conto subito che con le slick o con quelle gomme che aveva Marquez si stava girando molto più veloce.
Tornando questo, a dire sì, che è chiaro, è facile dirlo dopo e tutto quanto, però insomma è chiaro che ha buttato via come minimo un podio e questo...
Sì, però ricordiamo, cioè Marquez è uscito con la moto in assetto d'asciutto con le slick e con i dischi in carbonio, cioè quando lo si è visto che recuperava, andava a velocità praticamente doppia rispetto agli altri che avevano la soluzione Rain in curva, quindi è logico che lì, cioè magari è chiaro che se un pilota con lo stesso setting di Marquez non si fidava, girava 2 secondi in meno, ma qui si parla di aver perso 7-8 secondi a giro.
No, beh, 7-8 no, c'è stato soltanto un giro in cui ha guadagnato,
sì,
7 secondi.
Però voglio dire, perdeva un'infinità,
quindi 4, poi 5.
Esatto, magari non sarebbe riuscito, o comunque anche se fossero rientrati Dovizioso e Crutch, non sarebbero riusciti ad andare forte quanto Marquez perché non si fidavano, però avrebbero girato sicuramente molto più forte che non con Rain.
Però
con
diciamo che questi errori, comunicazione dal box, valutazione delle condizioni della pista, sono cose che ci stanno, perché un conto è parlare seduti, un conto è essere sulla moto. Quello che più ha colpito è stata la lentezza di Valentino quando è rientrato con le intermedie. E lì c'è una spiegazione tecnica, sono venuti fuori i problemi che erano emersi col freddo sull'asciutto.
Esatto, secondo me sì, nel senso che lui ha quest'anno...
Cioè non è rincoglionito di colpo.
No, assolutamente, anche perché penso sia quasi impossibile.
No, dico perché qualcuno dei lettori lo dice anche, è bollito, e quindi, no, c'è dietro una spiegazione.
Assolutamente, penso che la spiegazione è che la Yamaha ha bisogno di fare un po' di rodaggio per mandare in temperatura soprattutto la gomma davanti, e questo capita un po' da tutto l'anno. Lui anche in prova fa 3-4 giri prima di fare il giro veloce, quindi questa è e qui al Sachsenring si era visto il venerdì che era emerso in maniera palese questo problema, quindi in questo senso ci sta, voglio dire. Poi probabilmente questa cosa è dovuta anche alla scelta dell'intermedia davanti, che di fatto non aveva mai usato, e quindi era una gomma sconosciuta che quindi doveva essere studiata un attimino. Però dall'altra parte il problema grosso appunto è ancora una volta quello di strategia. In questo senso io continuo a vederla come ho detto l'altra volta, cioè secondo me in Valentino il team non è ancora convinto di essere così competitivo, cioè paradossale quest'anno probabilmente è l'anno, uno degli anni in cui lui è più competitivo in assoluto.
Ah sì, questo l'hanno capito
anche
tutti.
Qui al Sachsenring, che era una pista onda, lui era probabilmente quasi allo stesso livello di Marquez sull'asciutto ed è stato migliore di Marquez sul bagnato, però è arrivato ottavo, l'altro ha vinto la gara, quindi bisogna secondo me ritrovare da parte loro fiducia nelle prestazioni che hanno globalmente, ecco.
Sì, io aggiungo un altro elemento. Ho guardato, Bradley Smith ha finito tredicesimo e ha cambiato gomme al 17° giro. Non ci avevo fatto caso domenica. Vi ricordate l'anno scorso Bradley Smith a Misano aveva guidato gran parte della gara con le slick in condizioni difficilissime e fece secondo, credo.
Con le Bridgestone.
Con le Bridgestone, ok. Però la sua gara mi fa pensare che comunque la Yamaha in queste condizioni con le Mission sia veramente difficile da guidare, cioè questa poca fiducia viene anche, cioè questo elemento dice che c'è, è confermata questa poca fiducia.
No, assolutamente, infatti io penso che Smith abbia problemi abbastanza simili a quelli che adesso dimostra avere Lorenzo, e sono sostanzialmente problemi legati alla fiducia sulla gomma davanti, insomma, che sono anche poi i problemi che ha avuto, se vuoi, che sta avendo in molte gare Spargarò con la Suzuki.
E quindi vabbè, speriamo di aver chiarito anche il lettore, appunto, che dietro a questi,
che è una cosa, scusami Nico, che mi colpisce di Valentino, che a 37 anni ti immagini che lui sia un po' più lento ma che non sbagli nulla tatticamente, invece è velocissimo e tatticamente sono due gare,
ma da questo punto di vista qui dimostra, cioè, se la vogliamo simpaticamente dire, da questo punto di vista qui dimostra avere ancora margine di crescita, nel senso che è talmente un ragazzino che deve imparare che
il ragazzo può fare. Vabbè. Dunque, prima di arrivare un attimo, volevo parlare di Moto2 e di Moto3 perché ci sono state delle cose carine, però prima vediamo un sondaggio, perché dopo l'impresa di Miller ad Assen avevamo chiesto a voi lettori se era più clamorosa, più bella l'impresa di Miller ad Assen o quella di Bayliss nel 2006 a Valencia. Qual era più clamorosa? E come vedete Bayliss ha lasciato un segno che non si dimentica. Ricordiamo che Bayliss quella volta era in gita premio perché aveva vinto il mondiale Superbike con la Ducati, gli diedero la moto che non aveva mai guidato con le gomme che non aveva mai usato e diede la paga a Capirossi, che poi Pernat tirò fuori la barzelletta mitica, e cioè Capirossi non aveva nessun bisogno di spingere perché col secondo posto era terzo in campionato e prendeva comunque il premio in denaro.
Io quella gara lì ho avuto la fortuna di vederla dal muretto, che ero con la Honda, esatto. E lui andava veramente fortissimo,
che poi è partito benissimo,
poi con una convinzione,
e poi tutti dicevano adesso lo prende.
Sì. Anche perché ricordiamoci che l'anno prima sempre con la Honda non era assolutamente riuscito ad andare, quindi aveva lasciato la MotoGP con delle prestazioni veramente scadente.
Assolutamente. E così pure in termini di sondaggio ne avevamo fatto un altro sull'interruzione della gara di Assen e sulla modalità di assegnare punteggio soltanto nella seconda partenza, in gara 2. Ecco, secondo voi lettori, in grande maggioranza, per il 72-38% di voi, era meglio ieri, cioè quando si faceva una classifica per somma di tempi, cosa che sportivamente tu stesso hai sostenuto fin dall'inizio essere la migliore, no? Gio, per te?
Sì,
complessa,
però alla fine forse è la più giusta.
Complessa ma giusta. Moto2, abbiamo peccato, Morbidelli era là davanti a tutti, come Petrucci.
Mannaggia, Morbidelli ci ho sperato che vincesse, invece purtroppo è caduto. Però dai, abbiamo quarto, quinto e sesto, Pasini, miglior risultato di sempre in Moto2. Quinto Baldassarri con una spalla lussata nel warm-up, spalla destra lussata. E sesto Luca Marini, che insomma finalmente viene detto, si dice che è lì solo perché è il fratello di Valentino Rossi, però insomma
al momento
fa sesto
lotta
nel mondiale.
La lotta fra i due fratelli è a suo favore. Il fratello di Marquez ha fatto due voli in gara.
Due voli in gara, sì. Tra l'altro ha appena rinnovato il contratto con Mark WDS anche per l'anno prossimo.
Vabbè, si chiama Marquez. Invece in Moto3, abbiamo festeggiato
grande Paui,
certo.
Ecco, io vorrei sapere dall'ingegnere come fa un pilota ad andare 3,5 secondi più forte come ha fatto Paui in gara rispetto agli altri nelle stesse condizioni, perché qua non stiamo parlando che uno ha le slick come Marquez e le altre no, qua erano tutte le stesse condizioni, lui girava 3,5 secondi.
Lui è l'unico vero mago della pioggia, però anche in passato io ho visto in Endurance e ho visto nella 500, quando un pilota, e mi viene in mente Estrosi, che a voi dirà poco, adesso è il ex sindaco di Nizza ed è il presidente della regione colpita adesso con quello che è successo, perché Provenza, Costa Azzurra, lui ha fatto politica, è diventato un personaggio importante della politica francese, lui rifilava 3-4 secondi agli altri.
Io non l'avevo mai visto così. Io
l'ho visto diverse volte, però quelli sono i veri maghi della pioggia. Gli altri c'è chi
e l'ultimo probabilmente è stato forte, l'ultimo adatto. È stato West, che andava fortissimo sul bagnato e non è mai riuscito,
ma ancora forte sul bagnato,
è riuscito ad andare veramente forte con la condizione d'asciutto. Cambia completamente il tipo di guida, come si diceva prima, cioè devi guidare con la moto che tende a sottosterzare, ed è una cosa completamente, è un po' come andare forte sulle gare stradali o andare forte in pista,
sì, sì,
è un po' una roba del genere, impieghi molto meno,
può essere abissale.
La moto è sottosterzante, quindi ci sta, ecco, solo che a me stupisce che gli altri non ce la facciano andare in maniera simile, ecco, quindi sono gli altri in un certo senso che devono crescere un po' sul bagnato,
però secondo me dopo un certo livello non cresci più, cioè o hai delle doti innate su quella cosa lì o niente. Invece volevo parlare anche di Locatelli e di Bastianini, perché hanno fatto una grande gara, peccato per gli altri italiani.
Sì, Locatelli, Bastianini, anche primo di Gian Antonio, anche di Gian Antonio, che ha fatto quinto, che
bello recupero.
Per il Loca il primo podio, sono molto contento, lui è un bravissimo ragazzo. Devo dire che in Moto3 quest'anno ne abbiamo tantissimi che vanno forte, purtroppo ci manca la costanza di rendimento, cioè ce n'è, una volta è uno che vince, una volta è qui, la gara dopo sprofondano per diversi motivi, e però insomma Loca, speriamo, perché Loca ha fatto la sua prima fila sull'asciutto il sabato e il suo primo podio sul bagnato, quindi speriamo che significhi che il pacchetto funziona in tutte le condizioni.
Da Selvino, provincia di Bergamo.
Esatto.
Bella strada, tra l'altro.
Sì,
ci vado spesso. Prossima gara, Gran Premio d'Austria, al Red Bull Ring Spielberg, 4300 metri, come dicevamo prima, 7 curve a destra, 2 a sinistra, rettilineo breve, 626 metri, è la prima volta che si va lì.
Sì, c'è qualche problema di sicurezza, soprattutto in uscita dall'ultima curva, vediamo se verranno fatte delle modifiche prima del Gran Premio, come probabilmente richiederanno i piloti che stanno effettuando i test in questi giorni.
Il guaio maggiore del Gran Premio d'Austria è che arriva il 14 agosto, cioè che adesso siamo fermi fino al 14 agosto, sarà un po' difficile, però i piloti forse un po' di pausa l'avevano.
Sì, però purtroppo è un campionato che fa un po' fatica a prendere il ritmo, perché dopo Barcellona siamo stati fermi 2 settimane, certo. Dopo Assen siamo stati fermi 2 settimane e dopo adesso? La Germania siamo fermi 3 settimane, quindi si fa fatica in questa parte a prendere il ritmo.
Il calendario è un po' discutibile obiettivamente, quello di quest'anno, sì.
Senti, cosa ti aspetti, Inge, da questa
pista? La si conosce assolutamente poco o nulla per quanto riguarda le caratteristiche dell'asfalto e eccetera, però per quello che è il tracciato io penso che non sia troppo diversa da Sachsenring, cioè è una pista con differenze altimetriche, è una pista molto corta con una parte molto guidata e poi questi due rettilinei, due mezzi rettilinei sostanzialmente, e quindi ci sta che sia una pista dove i valori in campo non dovrebbero essere molto diversi da quelli che sono visti a Sachsenring.
Però una novità clamorosa ci potrebbe essere, Stoner, cosa ci dici, Gio?
Sì, Stoner è impegnato nei test fino a domani alla Uno Ring, domani decideranno se effettivamente correrà o no il Gran Premio. La Ducati ha prenotato la wild card, eventualmente la farà Pirlo. Allora, io scommetto oggi una lira che lui non corre. Sono sicuro che sbaglio, perché su Stoner le ho sbagliate tutte. Io dico che non corre.
Però tu hai scritto appunto che Stoner, che è andato forte anche nella settimana del VDV a Misano, ha un po' un problema fisico sulla durata.
Sì, mi hanno raccontato che sul singolo giro lui è fortissimo, e di questo nessuno di noi credo che avesse dei dubbi. Il problema è la durata. Pare che 5-6 giri ovviamente li tiene, di più no. Tanto è vero che volevano organizzare un altro test al Mugello prima di quello della Uno Ring, non è stato possibile, e vediamo cosa decidono. Ripeto, io scommetto una lira e spero di perderla, però.
Noi, dico, domani dovrebbe esserci la parola definitiva.
Esatto, sì.
Dopo conclusi i test alla Uno Ring.
Conclusi i test alla Uno Ring, sì.
Tu cosa ti aspetti, ingegnere, per chiudere?
Dalla Ducati quest'anno non ci si può aspettare tanto di preventivato. Ecco, io mi aspetto, cioè spero che corra, perché penso che tutti vogliano vedere Stoner, e sostanzialmente dovrebbe essere anche una specie di esame per la GP16. Perché la moto di quest'anno ha sempre questo grosso punto interrogativo, anche nelle ultime gare si sono viste andare molto forte le moto delle passate stagioni, quindi vediamo, insomma, no? Sarebbe molto bello per tutto l'ambiente della MotoGP, secondo me.
Decisamente. Grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a qua, grazie all'ingegnere Giulio Bernardelle, come al solito. Grazie anche Giovanni Zamagni. Adesso andrai in vacanza, perché non c'è più niente da fare fino al 10 di agosto.
Purtroppo vado in vacanza. Ciao a tutti.
Ciao.